Quindi, fatta la premessa, prima di addentrarci nell'argomento dell'ordine del giorno, dobbiamo porvi qualche questione. E sono, come dire, questioni che hanno un qualche interesse e soprattutto sono cogenti alle attualità e alle difficoltà attuali che vive il personale di polizia penitenziaria. Dobbiamo risegnalare per l'ennesima volta all'amministrazione la necessità, lo dico anche se non soprattutto al direttore generale del personale, che l'amministrazione controlli, vigili, sulle dinamiche che portano alla formulazione dei giudizi annuali del personale. Intanto vi sono delle regole che sono violate e la violazione delle regole dovrebbe determinare provvedimenti disciplinari e quindi l'attivazione di percorsi sanzionatori per quei dirigenti che non si attengono alle regole. Perché se la regola vieta di abbassare i punteggi oltre un certo limite, quel punteggio viene abbassato oltre quel limite, evidentemente c'è una violazione. Al di là dell'aspetto del buonsenso, io credo che nel momento in cui il sistema penitenziario vive, senza tema di smentita, la fase più drammatica della sua storia moderna, il personale andrebbe incentivato, non disincentivato nelle motivazioni. Piuttosto che intervenire anche vigliaccamente, mi si consenta, ad abbassare le classifiche in modo generalizzato e senza alcuna motivazione, sarebbe più opportuno la pacca sulla spalla, ma se ci sono dirigenti che questo non lo sanno fare, la direzione generale del personale deve evidentemente accertare questa responsabilità. Perché vedete, siamo, credo, tutti quanti convinti che se ad Imperia, piuttosto che a Modena, giusto per fare degli esempi, il carcere sta ancora lì fisicamente, non è crollato, è perché ci sono dei poliziotti che con dedizione e sacrificio assicurano, al di là delle capacità dei dirigenti, assicurano il servizio e la loro presenza. E poi alla fine ci si ritrova con dei giudizi di fine anno abbassati senza motivazione. Ma questo significa anche un'altra cosa, che è ora che voi pretendiate dalla Commissione articolo 50 di lavorare in modo diverso. Non è a carico del ricorrente l'onere di provare l'infondatezza del giudizio rivisto in peius. È dovere della direzione motivare perché si abbassa un punteggio, che certamente non può essere soddisfacente nella dizione discontinuità di rendimento. Qui abbiamo persone che voi, amministrazione centrale, avete insignito di lodi e nello stesso anno si vedono dalla direzione abbassati i punteggi. Capite che qualcosa non va. E io credo che questo sia un aspetto sul quale l'amministrazione centrale deve intervenire, richiamando la Commissione a prendere in esame i ricorsi e quindi non rigettarli per infondatezza, o meglio per mancanza di motivazioni, piuttosto accoglierli perché non ci sono motivazioni che giustificano i giudizi rivisti in peius. Altro punto, andiamo incontro all'estate, molte direzioni non hanno convocato o se hanno convocato non hanno potuto garantire il piano ferie estivo. Inventatevi qualcosa perché quest'anno rischiamo seriamente di avere contingenti di polizia penitenziaria che non possono fruire delle ferie. E poi una cosa che abbiamo già detto ma che riteniamo dover risollecitare, anche perché le risposte che ci erano state promesse non sono arrivate. E anche qui, oltre al dovere dell'amministrazione, vorrei rifarmi al buon senso alla necessità di dimostrarsi comunque vicina e comprensiva dei bisogni del personale. Sapete tutti che il personale, sua sponte, non osserva i tempi di recupero psicofisico quando fa servizi di riduzione. Tantomeno osserva pedissequamente il modello organizzativo delle traduzioni, perché per alcune traduzioni, volendo osservare quel modello, ci si impiegherebbe per farle 4 giorni. Invece vengono fatte in 20 ore continuative di servizio. E io credo che questo sia testimonianza di una responsabilità, di sentire il dovere, di una disponibilità. Ebbene, anche qui la dedizione di questo personale si scontra con la deriva rigida di alcune direzioni nell'interpretazione delle norme contrattuali, che a noi sono ben chiare e a voi sono ben chiare perché insieme le abbiamo scritte quelle norme. Per cui non è possibile ancora oggi leggere provvedimenti di rigetto delle direzioni che non rimborsano i pasti in esercizi commerciali all'esterno dopo 8-12 ore di missione, legandole alla condizione di apertura o meno della mensa ordinaria di servizio. Le nuove norme contrattuali che abbiamo scritto, le ricordo a memoria, il dottor Dison ricorderà quel processo che portò alla scrittura di quella norma, dice che bisogna rimborsare il corrispettivo di un pasto in esercizio commerciale esterno alla scadenza dell'ottava e della dodicesima ora, quindi uno o due rimborsi, a prescindere dall'apertura della mensa ordinaria di servizio. Certo che ognuno di noi conosce bene il significato di a prescindere, è evidente che non può legarsi il rimborso alla condizione di apertura della mensa, piuttosto all'esaurimento dell'ottava e della dodicesima ora. È chiaro che in presenza di 7 ore e 59 minuti non si può rimborsare, ma se io accedo ad 8 ore e un minuto devo essere rimborsato, a prescindere dall'apertura della mensa. E su questo voglio dire, tra l'altro, assistiamo a cose davvero ridicole, nel senso che una scorta composta, ibrida, composta da personale provenienti da varie province, gli uni accedono a rimborsi, gli altri no. Ad esempio, se vai a fare una traduzione in Campania e sei in quota nucleo Napoli, ti vengono pagate; se sei in quota nucleo Avellino, non ti vengono pagate. E questo è ridicolo. E se voi non chiarite questa cosa, siete complici di questa situazione ridicola. Parimenti, abbiamo scritto una norma, anche lì richiesta con forza da tutte le organizzazioni sindacali del comparto sicurezza, che praticamente richiama come servizio passivo i tempi di attesa dei mezzi per il rientro. E ci sono direzioni che ancora si ostinano a dire che il servizio passivo in caso di rientro è collocato mezz'ora prima e mezz'ora dopo, mezz'ora prima della partenza e mezz'ora dopo l'arrivo. Questo non è, perché noi abbiamo insieme deciso che tutto ciò che è servizio prestato al termine dell'orario giornaliero di lavoro è straordinario in alcune condizioni, o è servizio passivo in altre condizioni. In ogni caso il principio è che ogni minuto del mio impiego lavorativo deve essere remunerato. Non può essere come era prima, che vi erano delle bolle gratuite per cui io stavo a Catania andando via da Milano per 5-6 ore e non venivo rimborsato. E anche su questo vi preghiamo di dire una parola di chiarezza, fornendo elementi chiari ed univoci. Ultima cosa, l'interpretazione, le disposizioni dipartimentali, che ci trovano concordi, hanno sempre detto, e devo dire stranamente, con estrema chiarezza, che laddove c'è il quarto turno si accede alla mensa di servizio a prescindere dagli orari di servizio. Se questo è, e questo è, io immagino che se a San Vittore si fanno quattro turni ed un turno a San Vittore è collocato nell'orario 13-19, il personale debba fruire della mensa ordinaria di servizio. È così perché deve essere così, perché le norme contrattuali dicono questo, ma è così perché il Dipartimento con circolare dice questo. E io credo che il direttore di San Vittore in questo caso non possa derogare e non possa interpretare, e quindi sarebbe il caso che anche su questo deste una indicazione precisa ed omogenea su tutto il territorio. Chiedo scusa, ma era necessario per noi, come dire, è necessario per noi cogliere questi attimi, che sono le occasioni in cui poi riusciamo a rapportarci con l'amministrazione. Rispetto al FESI, noi seguiremo ormai quella che è la nostra consuetudine, io mi limiterò ad un'esposizione di tipo politica orientativa, il segretario Urso poi mi succederà in una disquisizione tecnica. Io devo dire ho anche un certo imbarazzo ad approcciarmi a questa discussione sul FESI, perché mi viene da dire, possiamo orgogliosamente dire di aver previsto i casini in cui vi siete ficcati, e di casini il FESI 2009 ne ha creati non pochi. E quindi cercherò di far prevalere la responsabilità di segretario generale all'orgoglio del vincitore. Però non potete chiedermi di non dire che noi avevamo ragione quando lo scorso anno, anche con una certa veemenza, abbiamo cercato di non farvi fare gli errori che avete commesso. Vedete, noi eravamo pienamente coscienti dello splendido isolamento rispetto alle posizioni che avevamo assunto sul FESI, tant'è che arrivammo a dire che le posizioni delle altre organizzazioni sindacali, più che posizioni politiche, erano posizioni contro la UIL. Però considerato che sul territorio, nel 90% degli accordi regionali, i livelli territoriali di tutte le organizzazioni sindacali hanno disconosciuto l'accordo nazionale, è evidente che noi della UIL, che veniamo dalla prima linea, sappiamo di cosa parliamo. E quindi vi invitiamo a tenere presente le nostre indicazioni, perché noi ci poniamo a questa discussione con spirito collaborativo, puntando a due obiettivi: la semplificazione di un processo retributivo, ma un'osservanza di quello che è il dettato normativo. E perché non vorremmo poi dover dare adito a piccoli dittatori di poter pensare di poter orientare da soli l'amministrazione. Che questa sia un'amministrazione, come dire, sensibile ai forti, lo sapevamo, ma non sempre i forti o i presunti forti hanno ragione, anche perché quando si vola a quote basse poi si rischia di infrangersi su qualche macigno che si trova sulla propria strada. Allora vedete, noi non abbiamo firmato l'accordo del 2009 perché vi avevamo anticipato che nonostante un sostanzioso incremento dei soldini, che oggi non ci sono più, perché noi oggi per il 2010 partiamo da un budget sottratto di 20 milioni, giusto dottor Giuliani, non è corrisposto lo scorso anno in termini percentuali un aumento degli emolumenti incentivanti. Ed è una situazione che ha penalizzato, come avevamo previsto, e qui parliamo a consuntivo con dati di fatto, non per previsione, ha penalizzato soprattutto il personale impiegato nei nuclei di traduzione e piantonamento e il personale impiegato in compiti operativi. Vale a dire, si è affermata la condizione che noi avevamo previsto, che sono proprio gli operatori di frontiera ad aver subito penalizzazioni economiche rispetto all'impianto che si è creato con il FESI del 2009. Quindi noi vorremmo, con l'accordo 2010, non umiliare, pur in un quadro, come dire, di garanzia. E su questo noi cercheremo di aprire con voi un confronto costruttivo. Io sono consapevole, ha ragione il dottor De Somma, nessuno immaginava che oggi potesse essere la giornata in cui si chiude l'accordo. Oggi è una tappa di un processo che credo e spero con pochi step ci porta ad un accordo che noi auspichiamo di poter firmare. E allora la filosofia è quella di andare a determinare una platea di destinatari che sia quanto più possibile omogenea rispetto alle indicazioni di legge. Voi sapete che l'acronimo FESI sta per Fondo di Efficienza dei Servizi Istituzionali e questa è una base dalla quale noi non vogliamo derogare. Pur avendo coscienza che ognuno, ogni poliziotto penitenziario che esercita in questa amministrazione è un naturale destinatario di diritto di una parte del fondo, bisogna intendersi come risparmiamo poi queste cose. E quindi sostanzialmente noi vorremmo orientarci su due grandi direttrici: l'uno, la determinazione dei destinatari rispetto alla tipologia del servizio; l'altra è quella di un recupero ed un rifinanziamento quindi della contrattazione decentrata. Coerentemente con quanto abbiamo detto lo scorso anno, noi riteniamo che la contrattazione decentrata esalti le specificità delle esperienze lavorative, che sono, e credo che su questo si possa convenire a tutti, evidentemente diverse nei 230 e più istituti penitenziari d'Italia. Come amo spesso ripetere e portare ad esempio, fare la sentinella a Bolzano a meno 40 non è la stessa cosa che fare la sentinella a Favignana a più 20, per cui a Favignana probabilmente si deve remunerare il disagio di andare a prestare servizio in quella sezione sottoposta al livello marino, dove ogni onda è un inquinamento acustico ai timpani. A Bolzano bisogna andare a ricompensare il disagio dovuto dal prestare servizio in quella garetta a meno 30. A questo serve la contrattazione decentrata, serve ad esaltare quello che poi la legge quadro ci dice: andare ad individuare il disagio e le responsabilità, perché anche su questo evidentemente, non finanziando la contrattazione decentrata, noi abbiamo evitato di inserire tra i destinatari lo scorso anno. Noi partiamo da una condizione, ripeto, che ci vede economicamente penalizzati rispetto allo scorso anno, perché non ci sono 20.000 euro in più, e noi lo abbiamo spiegato che quei 20.000 euro erano un fatto occasionale derivanti dalla straordinarietà di un accordo economico che si era chiuso e che aveva prodotto questa residualità. Ricordo bene?
20 milioni.
E quindi è chiaro che dobbiamo ragionare anche in termini di esemplificazione dei destinatari, qua perché abbiamo un plafond. Poi Urso scenderà nel dettaglio, ma a grandi linee, che sono, come dire, orientamenti politici. Noi chiediamo che le fasce di attribuzione da 2 diventino 3, perché noi crediamo che sia giusto, anche nel momento iniziale del frazionamento e dell'individuazione dei destinatari, già fare una differenziazione rispetto ai carichi di lavoro, rispetto al disagio, rispetto all'altro. Quindi a uno individuare il personale che fa servizio a turno, e quando dico servizio a turno dico personale che in un mese fa almeno 2 prime, 2 servizi notturni ed 1 servizio festivo, ed il personale impiegato costantemente nelle scorte e nei piantonamenti. Ma questo è un principio che già lo scorso anno avevamo concordato, ovvero che il personale delle traduzioni e dei piantonamenti è equiparato al personale turnista. La 2, il servizio operativo, ovviamente quando io parlo di H24, sia ben chiaro, parlo dei servizi negli istituti, nei servizi, nei centri sociali, nei provveditorati, qui al Dipartimento, cioè qui abbiamo un sistema, un reparto che fa vigilanza, fa H24, quelli sono uomini che entrano in A1. A2, i servizi operativi istituzionali, e quindi mi riferisco alle varie situazioni tipiche degli istituti penitenziari, di posti, come dire, di servizio istituzionale operativo, ma che non sono articolati su H24, vuoi la matricola, i colloqui, insomma tutta questa cosa, e la 3, che è il servizio amministrativo contabile, ovvero quelle poche residue unità che ci sono ancora negli istituti, in alcuni uffici, che non hanno rispondenza con l'operatività, insomma, l'area amministrativa, l'area segreteria, insomma questa cosa qui, e evidentemente il restante personale non impiegato in servizi istituzionali, quindi sorveglianza e vigilanza alle strutture, impiegato nei PRAP, al DAP e nel resto degli altri servizi. Questo come orientamento di fondo. Ovviamente, anche in base alla disponibilità economica, noi crediamo che le differenze sostanziali non debbano essere come l'anno scorso da 8 euro a 1,50 euro. Insomma, si afferma un principio, anche se poi evidentemente la forbice economica non potrà e non dovrà essere allargata come lo scorso anno. L'altro principio che noi ribadiamo, avendolo già espresso anche lo scorso anno, è che nell'ambito di un tetto minimo di prestazioni, quindi per l'individuazione e la retribuzione su base mensile, si debba fare riferimento all'effettivo turno di servizio prestato. Noi abbiamo detto lo scorso sull'accordo del 2009 che era un accordo che più che incentivare le presenze incentivava le assenze. E noi siamo, e questo non emerge dalla vostra proposta, per una remunerazione dei turni di servizio effettivamente espletati. Anche perché, consentiteci di dirlo con la massima serenità, se volete riaffermare nuovamente il principio dell'assenza che diventa presenza, o mettete dentro tutto, o non potete fare una convenzio ad excludendum che è illegittima. Cioè, per essere chiari, se intendete mettere come assenza presenza la sola maternità o paternità, e dovete metterci dentro la 104, i permessi sindacali, l'assenza di studio, ed esattamente ritornare al casino che è stato fatto lo scorso anno. Perché, come vi avevamo detto, vi sono state delle situazioni paradossali rispetto alle quali io, che faccio servizio in sezione per 20 giorni, fisicamente servizio in sezione per 20 giorni, o al passeggio piuttosto che di sentinella, ho percepito meno di chi figurativamente ha fatto 20 giorni, ma essendo considerato H24, è stato remunerato a prezzo pieno. A parte che anche qui ho visto che c'è una residualità di circa 4 milioni, poi 1,5 milioni, cioè c'è una residualità, nonostante i calcoli non siano stati fatti osservando i criteri che voi avete emanato. Perché guardate, il 99,99% è stato calcolato in A1. D'altro canto, per noi non fu difficile dirvi, voi non avete contezza di quali casini andate a creare agli uffici servizio. Immaginate, operatori che debbono pensare a fare i servizi e poi mettersi lì casella per casella e determinare se quel giorno ho fatto 8-16 e quindi vado a 4 euro, se ho fatto 8-16 a notte vado a 8 euro, se ho fatto l'autista al direttore vado a 2,50 euro, se ho fatto il piantone al CED vado a 1,50 euro. Erano cose oggettivamente insostenibili e infatti, voglio dire, c'è chi ha goduto di più, chi ha goduto di meno. Sicuramente quelli del DAP hanno goduto di più e mi fa piacere per loro, però non nascondiamoci che questo genere di ingiustizie, perché di tale di ingiustizie si può parlare, ingenera nel personale demotivazione, frustrazione e anche rabbia. Io credo di aver sostanzialmente finito nell'esposizione, che chiudo con un interrogativo che credo debba essere sciolto a monte. Noi partiamo dall'assunto che la specificità del comparto sicurezza esclude il personale del comparto sicurezza, e quindi il personale di polizia penitenziaria, dalle previsioni del cosiddetto decreto Brunetta, ovvero per il fondo destinato alla polizia penitenziaria non si debba individuare il 25% del personale a cui non dare un centesimo, perché voi sapete che per il comparto ministero sì, no? Voi sapete che vi è la previsione per cui il 25% del personale non deve per norma accedere ad incentivi, ma lì dovrebbe entrare la norma di salvaguardia di specificità delle forze di polizia, per cui questo 25% non dovrebbe avere ricadute sul personale di polizia penitenziaria. Sì, però noi dobbiamo anche saper, come dire, preventivamente, no? Prevenire, che organizzare, insomma, io capisco che sono termini e verbi poco di moda qui al Dipartimento. Noi facciamo sindacato e sappiamo sia prevenire che organizzare, perché se noi facciamo un accordo e poi ci troviamo con un accordo inesigibile per un quarto del personale, abbiamo perso tempo, e credeteci, noi non amiamo perdere tempo, ecco perché vi poniamo in tempo e per tempo questa riflessione. Lascio la parola al professor.
Cercherò di essere rapido, visto che le considerazioni, diciamo, di carattere generale le ha fatte Eugenio.
Allora, noi abbiamo, dicevamo, rispetto alla totalità della cifra disponibile, pensavamo di attribuire una percentuale a pari circa al 60%, poi insomma comunque indicazione come esempio, poi naturalmente si potrebbe discuterne, che una percentuale del 60% del fondo possa essere destinato a retribuire l'impiego del personale in attività operative, compensare la presenza qualificata, incentivare la produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e quindi accessibile a tutti secondo quei parametri cui faceva riferimento prima Eugenio, mentre l'altro 40% destinato alla contrattazione decentrata per compensare l'impiego in compito e incarichi che comportano disagi o particolari responsabilità, nonché per fronteggiare particolari situazioni di servizio. A favore esclusivo ovviamente del personale impiegato nei servizi istituzionali operativi, con esclusione categorica di coloro che non sono impiegati in servizi istituzionali, perché il passato ci ha, come dire, dimostrato che in sede di contrattazione decentrata sono poi stati retribuiti compiti che di istituzionale nulla hanno. Sempre riguardo alla questione della contrattazione decentrata, riteniamo che, al contrario di tutto quello che abbiamo detto sull'accordo del 2009, una delle poche cose felici che ha determinato quell'accordo era la contrattazione decentrata di livello regionale. Quindi noi chiediamo che questa rimanga e che serva come, come dire, come tavolo dove formulare indicazioni per la contrattazione decentrata in istituto, che comunque poi dovrà avvenire, in maniera tale che si possa quantomeno garantire un minimo di uniformità in ambito regionale, non ci siano contrattazioni di due istituti vicini che si smentiscono, cioè che siano in contrapposizione una con l'altra. Rispetto all'accordo che ci avete mandato, voi avete ipotizzato due fasce A1 A2, noi, come diceva Eugenio, prevediamo di inserire una terza fascia e quindi dividere in pratica la vostra A1, prevedendo che in A1 si retribuisca il personale addetto stabilmente al servizio a turno, quindi non i servizi, ma il personale, cioè uno è addetto al servizio a turno, rientra in A1, che assicura nel mese di riferimento almeno due notti, due turni serali e uno festivo, e per il personale impiegato nei servizi traduzione e piantonamenti, tutti i servizi di scorta e di piantonamento, quegli operativi, quindi il personale che esce va fuori, in questo caso deve rientrare in A1. C'è da tenere in considerazione poi, rispetto al discorso del servizio a turno, che ci sono realtà in cui alcuni servizi sono organizzati H24 e gli stessi servizi in altri istituti non lo sono, quindi per noi, ripeto, il concetto è personale addetto al servizio a turno. Sì, faccio l'esempio giusto per rendere l'idea: la matricola che è considerata un servizio operativo a San Vittore e a Poggio Reale è organizzata H24, se garantiscono quei turni minimi è un servizio operativo H24 e come tale va riconosciuto, se non lo garantiscono rientrano in A2. Mentre in A2 di fatto inserire quei servizi che voi avete inserito in A1, esclusi quelli che abbiamo detto poco fa. La 3 va bene così come è formulato. Poi prevedere un limite minimo di presenze effettive al di sotto del quale non si accede al FESI. Poi, riguardo alle presenze assenze, l'ha già detto Eugenio, quindi o le si includono tutte o non le si include neanche una. Noi ovviamente siamo per retribuire la presenza effettiva. La 4, l'individuazione delle diverse fattispecie deve essere demandata alla contrattazione decentrata, cioè quello che dicevo prima per il livello regionale deve valere anche per il livello nazionale. Le ipotesi previste da voi nella 4 rientrano praticamente nella retribuzione del disagio o comunque di particolari situazioni di servizio. Quindi noi riteniamo che il livello centrale debba, così come era per il passato, indicare queste voci come appunto indicazione per la contrattazione di livello regionale e non come previsione già di per sé accertata a livello nazionale. Le indicazioni che partono dal centro poi non devono essere, come sono state l'anno scorso, direttive vincolanti, che peraltro non permettevano alla contrattazione decentrata di uscire da quelle quattro ipotesi che furono determinate in sede nazionale, quindi di fatto snaturando la contrattazione decentrata. Noi riteniamo che la contrattazione decentrata debba avere piena autonomia, ferme restando le indicazioni che poi arrivano dal centro. La lettera B va bene, la lettera C va bene, più o meno. Poi la lettera D prevede, la lettera D, scusa Eugenio se mi ricordo a cosa mi riferisco, responsabili delle unità operative. Anche qui prevedere due fasce, una con lo stesso principio insomma della 1, una relativa agli istituti e l'altra PRAP, provveditorati e quant'altro, cioè non retribuire alla stessa maniera colui il quale fa il coordinatore di unità operativa all'interno di un istituto penitenziario con quello che lo fa al PRAP o al dipartimento come coordinatore di unità organizzativa, che poi anche lì bisognerebbe andare a capire queste unità organizzative cosa sono, se sono istituzionali, se non lo sono, se sono operative, se non lo sono, bisognerebbe sicuramente chiarirla questa situazione. Poi capire ancora se il personale addetto alla sorveglianza generale rientra o non rientra in questo compenso, perché tutti quanti sappiamo che al di là di ciò che prevede il regolamento del servizio, ovvero che ci siano i coordinatori di unità operativa e basta, negli istituti è prassi consolidata quella di prevedere un nucleo di personale che assicura, che viene definito così, sorveglianza generale, ma che in verità non è previsto dal regolamento di servizio. Bisogna chiarire la situazione del vice comandante di reparto, perché è vero che voi nell'accordo avete previsto che quando il comandante non esercita le sue funzioni il vice comandante subentra e quindi percepisce lui l'incarico. Però il problema è quando il vice comandante è in servizio e il comandante è in servizio, quando sono in servizio entrambi, come viene classificato il vice comandante, visto che nella scala gerarchica dell'istituto è comunque subito dopo il comandante ed è da un grado di responsabilità maggiore rispetto al coordinatore di unità operativa, perché così com'è praticamente sembra escluso.
Invece c'è una proposta vostra su questo?
Ma la proposta sarebbe quella che noi andiamo... Ma la proposta secondo me è semplice, nel senso che bisognerebbe, e mi rendo conto che non è semplice, bisognerebbe cercare di, come dire, fornire un modello organizzativo unico in tutti gli istituti penitenziari e far sì che se la sorveglianza generale c'è, ci deve essere in tutti gli istituti, se non c'è non ci deve essere. Ma se ci rifacciamo al regolamento di servizio, noi vediamo che lì è previsto il coordinatore di unità operative, è prevista la possibilità di attribuire le mansioni del coordinamento di più unità operative, quindi il vicecomandante in automatico dovrebbe diventare una sorta di, come dire, di coordinatore dei coordinatori, chiamiamolo così, e quindi rientrare anche lui nel compenso, perché insomma se il principio è retribuire le responsabilità, è assurdo che in una scala gerarchica dove il vicecomandante è collocato al di sotto, immediatamente al di sotto del comandante di reparto, venga escluso dall'attribuzione del FESI. Andrebbe poi chiarita anche la questione di quegli istituti dove le unità operative ancora non esistono, perché ci sono ancora istituti che non hanno realizzato le unità operative, nonostante se lo si chieda da tanti anni, siamo ancora ad un'organizzazione diversa. In questo caso bisognerebbe comprendere come vengono retribuite poi quelle figure che dovrebbero ricoprire gli incarichi nelle unità operative, invece non li ricoprono per effetto della mancata realizzazione. Poi abbiamo la questione che avevamo già posto anche l'anno scorso del problema della funzione di garanzia, quindi prevedere secondo noi che gli accordi decentrati facciano un passaggio in sede di commissione arbitrale regionale per verificarne la rispondenza rispetto ai principi contenuti e nell'accordo nazionale e nell'accordo regionale, perché se ci sono delle indicazioni che arrivano dal centro e dalla regione, poi non può essere che negli istituti ci si inventi qualunque cosa. Il passaggio in commissione di garanzia regionale, in commissione arbitrale regionale, quel passaggio secondo me consentirebbe di uniformare gli accordi, perché nessuno dovrebbe sconfessare ciò che ha determinato poi in sede regionale.
Però questo non è superato dal fatto che la decentrata si fa in sede regionale, ma già in sede regionale.
No, allora l'accordo regionale è più o meno simile a quello nazionale, fornisce indicazioni con una, come dire, con un dettaglio maggiore rispetto alla realtà lavorativa, quindi ovviamente dal centro si sviluppano dei principi più generali, nella regione si sintetizzano, ma comunque sempre gli indirizzi generali rimangono, e in istituto si applicano gli indirizzi e i principi che vengono forniti dal livello regionale e dal livello nazionale. Se però i direttori e i dirigenti locali si inventano cose che nulla hanno a che vedere con i principi che hanno sancito a livello nazionale e regionale, ci vuole un organismo di controllo che lo stabilisca, perché noi ci troviamo di fronte a che cosa? Un direttore...
L'attuazione dell'accordo
raggiunto. No, raggiunto l'accordo, ci potrebbe essere un...
Anche per il corrente anno, la contrattazione decentrata si svolgerà a livello di ciascun provveditorato per tutti gli istituti e servizi della rispettiva circoscrizione regionale. Questo dovrebbe già, se capisco bene, se no che senso voleva farlo in questo modo, fare in modo che non ci siano queste grosse differenze tra un istituto e un altro all'interno
della Però lo scorso anno... Cioè praticamente la filosofia che ha esposto Urso rispetto al 60 e al 40% è un recupero di una
No?
Di uno spessore della contrattazione decentrata che a questo punto va riportata anche a livello di istituto. Lo scorso anno avevamo sintetizzato il momento, anche voglio dire, di elemosina, perché quei pochi spiccioli, più che un'elemosina non erano, in un momento di contrattazione regionale. Adesso, se dovesse passare il principio per cui recuperiamo la contrattazione decentrata debitamente finanziata, si fa il livello regionale come dire ulteriore accordo di indicazione per poi finire e limare ed esaltare la specificità in livello decentrato istituto per istituto. Lì che cosa capita? O che cosa può capitare? Quello che è capitato nel 2008 e che invece noi credo per interesse comune non vorremmo che capitasse. Quindi piuttosto che portare il controllo al centro, fare questo filtro regionale laddove dovessero esserci delle.
Così, sì, soltanto che prima avevo notato un passaggio delle cose che aveva detto, cioè 40% della decentrata intesa come livello regionale come è stata fatta per il 2009.
No. Ha detto. No, sì.
Cioè, loro sostenevano dunque il ripristino di una contrattazione di istituto o di ufficio,
centrata in senso proprio,
ecco, quindi sul luogo di lavoro, e allora coerentemente una verifica di congruità di queste determinazioni dalla commissione regionale di arbitrato. Questa sarebbe la prospettazione.
Ciò non toglie che c'è un livello intermedio, nel senso, noi dal centro l'accordo nazionale deve dare degli orientamenti di massima rispetto a cosa retribuire, quindi la responsabilità, il disagio, la turnazione e tutte quelle cose. A livello regionale si vanno ad ampliare quei concetti legandoli alla specificità del territorio, ma l'articolazione vera e propria degli accordi decentrati vengono fatti in direzione, nelle varie direzioni.
No.
È come dire, è un metodo articolato per arrivare a soddisfare quante più specificità che pure ci sono sul territorio, no?
Cioè l'obiettivo è quello che se io come Will condivido un'ipotesi di indicazione a livello regionale, dopo, una volta che la contrattazione decentrata è stata effettuata nell'istituto e ritorna come passaggio in commissione arbitrale regionale, non posso sconfessare ciò che io ho determinato in sede regionale. Se invece quel passaggio non lo faccio, io posso dire che è sovrana la contrattazione decentrata e quindi non lo posso più contestare, salvo che non sia illegittimo, salvo che non ci sia la maggioranza delle organizzazioni che quello hanno fermato. L'ultima cosa, e concludo, ripristinando ovviamente il 40% della contrattazione decentrata, prevedere comunque che alle lettere C e D siano poi escluse da fruire ulteriori compensi, quindi da non avere il doppione rispetto alle funzioni del comandante, rispetto alle altre funzioni.
Sì, diciamo, adesso abbiamo dato gli orientamenti.
Comunque un limite minimo di presenza ci vuole, perché sennò.
Sì, anche lì, perché se è effettivo ha un numero, se invece cioè se parliamo di presenze effettive dovrà avere un numero, se parliamo di presenze figurative con quelle assenze presenze dovrà averne un altro.
Voi vedete una cosa locale, io personalmente non sono sicuro di tutti quanti gli altri risultati assolutamente d'accordo, cioè che le presenze assenze fanno in pagheria, cioè, un paio di tutti.
Che lo dicevamo già l'anno scorso noi.